www.storiedijoe.it e la storia continua. Lo speciale sulla danza. L'unione fa la festa. Uomini e donne, giovani e vecchi, tutti ballano senza distinzione di classe, in barba alle condanne clericali e ai tentativi di controllo da parte dell'autorità politica. Chi balla? Dal punto di vista del genere non esistono specializzazioni esclusive. Nonostante qualche segnale prematuro in quella direzione, il pregiudizio negativo contro un'eccessiva dimestichezza e abilità nella danza come inappropriata per l'uomo, al punto di farla apparire poco virile, è frutto di un'evoluzione nelle mentalità relativamente recente. Anzi, gli esperti per eccellenza, i maestri dell'arte, sono invariabilmente maschi, qualsiasi sia il genere dei loro allievi, e tendono ad associare alla specializzazione nel ballo quella in arti cavalleresche, dalle connotazioni di genere meno equivoche, come il cavalcare o il tirare di scherma. Un versante semiprofessionistico, quello dello sviluppo dell'arte del ballo del XVI secolo, quell'estetica dell'agilità che in alcune performance solistiche porta a inserire nelle coreografie delle danze più vivaci l'acrobazia dei salti. Suggerisce un altro ambito quasi inevitabilmente maschile, se non peraltro per ragioni di decoro o per gli ostacoli che avrebbe frapposto l'abbigliamento femminile allora in voga. Il contributo maschile e femminile al ballo, anche una medesima danza eseguita in coppia, era inteso da qualche teorico contemporaneo come specifico al genere, con una grazia e una gentilezza associate al movimento della dama, la risolutezza e dinamicità al cavaliere. Il divertimento delle donne. Resta il fatto che un'identità squisitamente femminile nel danzare in genere non manca di affiorare in una varietà di contesti. Si considera proverbiale che la caccia sia il divertimento preferito degli uomini, la danza quello delle donne, e il bersaglio con cui se la prendono specificatamente tanti predicatori è la donna che, intonando il canto, guida il ballo. È l'associazione di idee donna, ballo, lussuria che è qui in funzione. La danza vi figura come un pericolo in cui gli uomini rischiano di incorrere, ma proprio in quanto trappola della seduzione femminile. Quanto ai gruppi di età, va da sé che i giovani siano di gran lunga i protagonisti. Sorprendentemente, Ibn Butlan, il medico arabo autore del diffusissimo Taquinum Sanitatis, lo sconsiglia però ai bambini. Ma non lo disdegnano neanche i vecchi. Se nei dialoghi del Libra de Cortegiano l'anziano si reca e si cerca di apparire arzillo come un giovane e oggetto di caricatura, quel tratto ci permette comunque una pratica a cui nessuno era disponibile a rinunciare. Dal punto di vista sociale è evidente che chi in un modo o nell'altro ballano tutti. Sul finire del XVI secolo lo registra il maestro di ballo e trattatista milanese Cesare Negri. Ballano i principi e del ballare più che un'altra cosa la loro gravità mostrano ballando i cavalieri e con ciò la loro leggiadria fanno vedere. Ballano le dame ed ecco il vero mezzo per scoprire la grazia che servono in tutti i movimenti. Finalmente balla tutto il mondo e chi d'agilità e chi di prestezza, chi di forza e chi dell'una e chi dell'altra cosa ne riporta dagli spettatori loda non picciola. Certo, non tutti i gruppi sociali danzano insieme, ma gli storici hanno da tempo sostenuto che una separazione sulla base del ceto delle pratiche festive matura solo nel corso di un processo di allontanamento con cui le élite progressivamente si vengono a distinguere. Si disdegnano abitudini che avevano prima condiviso. I ricchi e i poveri. La corte è anche qui un luogo di elaborazione di una forma di ballo nobile, di cui l'aristocrazia cerca di mantenere il monopolio, come manifestazione di stile, di forma, di intrattenimento, prerogativa del suo status. Ma la borghesia delle professioni, nel contesto di una più generale imitazione delle pratiche sociali e culturali dei nobili, si appropria delle medesime danze, come attesta la circolazione in ambienti urbani di quelle stesse coreografie che erano state concepite per un contesto signorile. Così, fra l'alto e il basso, la comunicazione non si interrompe mai, sia perché permangono occasioni di contiguità e compresenza fisica, sia perché si attivavano processi di imitazione in entrambe le direzioni, secondo modalità che è difficile documentare in dettaglio, ma il cui significato di assieme non sfugge. L'élite si nutre in continuazione di prestiti e ammiccamenti al popolare o all'esotico, o perlomeno a tratti che culturalmente vengono riconosciuti come tali. Il popolo delle campagne e delle città continua indisturbato con le sue pratiche festive, nonostante le condanne clericali o i tentativi di controllo degli eccessi da parte dell'autorità politica. Ritenere quella folclorica una tradizione sempre uguale a se stessa è certo un pregiudizio culturale, ma le testimonianze che ci permettono di ricostruire tradizioni e stile più specifici rimangono indirette e circoscritte. Il senso generale è, anche qui, quello del ballo come di una pratica sociale di importanza centrale e specificatamente ai rustici, che pensa di ordinare Caetano, maestro generale dell'ordine dei Domenicani, quando, in un suo pratico manualetto per confessori, dove il fine teologico prendere distanze dalle altre opere del genere, che egli considera troppo rigoriste, prende apertamente le difese della loro abitudine a ballare la domenica. Sarà pure un giorno che andrebbe principalmente dedicato alla preghiera, scrive il Caetano. Ma se ai contadini proibissimo di ballare, ci correrebbe il rischio ben peggiore di lasciarli poltrire, o peggio, tramare rivolte. www.redigio.it e la storia continua.